L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori al... senatori...
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che siete stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Bentornati alla prima puntata del 2013 della Strana Coppia. Siamo sempre qui, siamo sempre noi, Riccardo e il fido Andrea dall'altra parte del microfono. Vuoi salutare?
La parte più bella del microfono.
La parte più cattiva,
più
diciamo.
Cattiva del microfono.
E benvenuti ad una nuova puntata della Strana Coppia, appunto questo programma di informazione e cazzeggio politico, come avrete potuto anche capire dal nostro splendido promo che abbiamo testé realizzato e che troverete online. Programma che si avvale della fortuna di una collaborazione con pagellapolitica.it, un sito che si occupa di analizzare le dichiarazioni dei politici, che appunto andando sul sito potrete vedere tutte le dichiarazioni sviscerate, analizzate e quando sono sbagliate la spiegazione del perché sono sbagliate, e quindi si impara anche qualcosa, quindi li ringraziamo sempre.
I Pinocchio della situazione, insomma.
I Pinocchi della situazione, infatti. Che cosa è successo in queste settimane e perché noi siamo stati silenti? Abbiamo lavorato per voi, nel senso che, visto che il 24 e il 25 febbraio, come tutti quanti saprete, o se non lo sapete, sappilo.
Si vota?
Si vota.
Ma non c'è Sanremo il 24 e il 25?
No, c'è la settimana prima.
Ah, beh, allora andrò a votare, no? Se non c'è la Sanremo, non andrò.
No, ci starà questa strana cosa per cui a una settimana dal voto non si parlerà più di elezioni perché c'è Sanremo e quindi tutti parleranno di Sanremo, in televisione si guarderà solo Sanremo e tutto il resto è il nulla, anche perché diciamocelo che le testate, le varie faccia a faccia fatti dalle testate parlamentari della Rai, con tutto il bene che ci vogliono, ma dicevano che non hanno questo appeal particolare.
Noia time, insomma.
Infatti. E nel frattempo che cosa è successo in queste settimane in cui non siamo andati in onda?
Tante cose, direi.
Diciamo che Berlusconi ha invaso le televisioni alla ricerca di quel punto percentuale in più. Bersani,
io direi anche radio, anche sotto
tutto.
Casa, l'abbiamo visto dappertutto.
Citofonava le persone. Bersani nel frattempo si è eclissato, forse pensava di aver già finito tutta la sua corsa dopo le primarie.
Ma è uscito dicendo adesso vi sbraniamo.
Ecco, vero, molto vero. Monti è sceso in campo, ha presentato le liste.
È salito in campo,
vero, questo modo di dire nuovo. Ha presentato le sue liste, si è candidato anche lui e sono anche candidati Giannino con Fermare il Degrino.
O Giannetto,
diventato famoso. E Ingroia con la sua Rivoluzione Civile, che diciamo racchiude un po' tutta l'area a sinistra del PD.
Chiamiamolo il Movimento Arancione, no?
È un po' limitante, ci stanno anche parte.
Come direbbe Berlusconi, il partito dei giudici, visto che dietro ci sono Di Pietro e De Magistris.
Ma veniamo all'attualità, perché è fresco un sondaggio di Sky, non so se tu l'hai visto, uno degli ultimi sondaggi che praticamente assegna la Lombardia al centro-sinistra con il Veneto e la Sicilia invece al centro-destra, il che significa che ritroveremmo con un Senato con 157 seggi per il centro-sinistra, 36 per Scelta Civica di Monti, 29 per il Movimento 5 Stelle, 83 al centro-destra e 4 ad altri, e quindi la totale ingovernabilità, visto che la maggioranza è a 158, come tu mi insegni.
Beh, tradotto, governo Prodi 2 la vendetta, nel senso che saranno pochi senatori di vantaggio, una legge elettorale assurda.
La Montalcini è morta. Quindi,
mi dispiace, salutiamo la Montalcini, che dissi proprio nome.
Però ecco, non so se riassisteremo di nuovo, se la situazione è quella, la corsa al senatore a vita, che era anche molto entusiasmante vedere dei giornali fuori dal Senato che facevano sempre la conta dei numeri. Ce l'abbiamo, c'è, non c'è.
Vedo una flebo.
Vedo arrivare, è arrivato anche Colombo, mi ricordo.
Il grandissimo Colombo, che non è l'investigatore.
No,
bravissimo.
Il tenente Colombo. Ma per dipanare le nebbie di questa campagna elettorale arriviamo noi in vostro soccorso, perché in questi speciali elettorali che cosa abbiamo deciso di fare? Di andare a conoscere i candidati, perlomeno i candidati che ci stanno più vicini, quindi i candidati umbri a queste parlamentari.
Naturalmente abbiamo scelto i candidati alla Camera, visto che voi siete giovani e quindi ci potete solamente come noi votare alla Camera.
Certo, no, io voto pure al Senato.
Perché tu sei vecchio, ma perché avete 25 anni di ricordo, come tutti voi già sapete, non potete votare al Senato.
Una cosa che io trovo altamente antidemocratica, comunque va bene.
Molto antidemocratica, è vero, però siamo andati a intervistarli per voi, sono umbri o perlomeno sono candidati in Umbria.
E proprio in questa prima puntata siamo partiti da una candidata del Partito Democratico che adesso Andrea ci farà conoscere.
Abbiamo intervistato per voi Anna Ascani, nata a Città di Castello il 17 ottobre del 1987, ho detto 87 e non 57, diplomata al liceo classico Plinio il Giovane, giovane di nome di fatto visto che si impegna giovanissima nel PD già dal 2006. Direi che le piace il 110 e lode, dato che con questo voto si è laureata sempre in filosofia, prima nella triennale a Perugia e poi alla magistrale nella Trentina Trento, però senza i 33 trentini. Sogna di fare la professoressa di filosofia, ma credo che per 5 anni dovrà rinunciare, visto che sarà probabilmente eletta alla Camera, essendo arrivata terza alle parlamentari del PD a Perugia con 5.464 voti. Ha detto che se andrà a Roma una parte dello stipendio da parlamentare lo devolverà alle onlus locali, perché è giusto darne a chi ne ha bisogno. Ama gli scout, Fabrizio De André, e soprattutto rispondere alle nostre domande in un bar di Città di Castello.
Anna, perché i voti? No, vabbè, a parte scherzi, quanto pensi che il PD possa prendere anche grazie a te qui in Umbria?
Io credo che in Umbria faremo un ottimo risultato. Non voglio sbilanciarmi eccessivamente, forse non il risultato di 5 anni fa, ci attestavamo al 44%, però neppure troppo sotto. I nostri cittadini ci riconoscono le capacità di buon governo, per cui questo conta anche alle elezioni politiche. Ne vedremo, ma speriamo bene, via.
Allora, ti do un po' di dati. Secondo un sondaggio di MTV, che ha rivolto tra i giovani intorno ai 18-34 anni, il primo partito è quello del non voto, cioè il 62% solamente dei giovani andrà alle urne. Allora, secondo te questo dato è frutto della scarsa partecipazione, che è un po' un fenomeno generazionale tra noi giovani, oppure c'è una mancanza di vicinanza della politica alle tematiche giovanili?
Spesso non siamo capaci di comunicare con i giovani, io l'ho visto nella mia giovanile locale, l'ho visto nella giovanile regionale, spesso facciamo fatica a parlare il linguaggio dei ragazzi, è anche il motivo per cui io ed altri abbiamo deciso di spenderci in politica, per provare a parlare un linguaggio un pochino diverso, perché il politichese ai giovani non piace ed è uno dei motivi per cui, se si deve scegliere tra personaggi simili che appartengono a partiti politici diversi, spesso si decide di non scegliere. Cercare invece di mandare avanti figure diverse che parlino il linguaggio dei giovani può aiutare anche il ragazzo a farsi un'idea, perché poi non partecipare è la cosa peggiore che si possa fare, evidentemente.
Hai trovato difficoltà nel tuo percorso, importi anche a livello della dirigenza locale? Sono stati dei freni?
Ma
eri troppo giovane?
Io sono sempre stata troppo giovane, perché ho iniziato a 18 anni, a 19 anni ero in segreteria regionale, però devo dire la verità, su di me il partito ha sempre fatto un investimento, il fatto di avere la possibilità di andare a Roma a 25 anni evidentemente insomma lo dimostra. È chiaro che non sempre è facile, insomma, abituarsi ai meccanismi della politica, più che altro, quindi comprenderli e cercare di intervenire per far passare la propria idea. Questo non è facile, non è facile se si è giovani, però se si hanno le capacità si può far valere quelle capacità. Questo i ragazzi lo devono capire, anche in un partito politico che sembra tanto lontano dal nostro mondo.
Allora, parliamo di università. Data la tua esperienza, ti sei laureata in filosofia, vuoi fare la professoressa, la maestra, non credo professoressa perché non credo alimentare insegni filosofia.
Penso di no.
Cosa cambieresti o miglioreresti dell'università? So che è una domanda generale, allora ti do qualche input, non lo so, borse di studio, baronato, in generale struttura dell'università, cosa cambieresti in meglio?
Allora, intanto ho letto qualche dato che dice che in Italia siamo al 7% soltanto dei borsisti ed è evidente che anche il calo delle immatricolazioni in un periodo di crisi come questo è evidentemente dovuto anche a questo fatto, per cui dobbiamo aiutare i ragazzi non soltanto per il merito, ma anche quelli che hanno voglia di provare a fare l'università, perché poi c'è anche questo, insomma, sperimentarsi nel mondo dell'università senza dover rinunciare per questioni di reddito. Un partito di centrosinistra questo lo deve voler fare e quindi è evidente che dobbiamo rafforzare il meccanismo delle borse di studio, e questo lo si fa rendendo progressiva la tassazione, cioè mano a mano che il reddito va aumentando ne dobbiamo chiedere un po' di più, come dovremmo fare poi con le tasse per quanto riguarda il resto del mondo italiano, lo dovremmo fare anche nel mondo dell'università, quindi chi ha un reddito tale da potersi permettere magari di pagare 100-200 euro in più lo deve fare per poter consentire a chi invece non può permettersi l'università all'università di immatricolarsi comunque. Poi è evidente che il sistema universitario italiano è bloccato. Io non voglio fare la professoressa universitaria, vorrei insegnare nei licei, però so di tanti miei colleghi che hanno provato ad entrare nel mondo dell'università, e questo oggi è evidentemente troppo difficile anche per i famosi baronati che la Gelmini ci ha detto di aver sconfitto e che sotto gli occhi di tutti sono ancora lì. Dobbiamo intervenire lì sì con il merito, dando ai ragazzi la voce rispetto ai propri docenti, perché i ragazzi devono poter dire la propria su come l'insegnamento universitario viene impartito. Quindi dobbiamo fare in modo che davvero si pratichi il merito anche lì dentro, quindi rafforzare la ricerca, dare modo ai giovani di entrare in università, che poi l'università, come il resto del paese, se entrano nuove energie, riprende, insomma.
Ma ti piace il 3+2? Le due lauree, laurea piccola e laurea più importante, ti piace?
Allora, in realtà il 3+2 è un'eredità del nostro ex ministro Berlinguer, quindi è evidente che questo è uno dei più grandi errori che sono stati fatti da un governo di centrosinistra. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, so che significa fare due volte la tesi, so che significa quindi stare al passo con i tempi universitari dovendo ripetere per due volte lo stesso percorso. No, non mi piace, capisco l'intenzione con cui era stato fatto, cioè l'idea di consentire comunque anche a chi non voleva fare tutto il percorso universitario di farne una parte e avere una laurea. Oggi con una laurea triennale non si va da nessuna parte, spesso con una specialistica non cambiamo molto in realtà, però è evidente che dobbiamo ripensare anche questo. Anche in termini di peso sulle famiglie il 3+2 è eccessivo, perché poi sono 5, a volte 6 anni di tasse universitarie. Quindi anche qui, per dare un pochino più spazio a chi non ce la fa, dovremmo ripensare corsi di laurea a ciclo unico. Io credo che ci sia da fare anche questo nella nostra università.
Allora, come sempre il nostro programma è caratterizzato per la domanda dal mialcio e me ne vado, ma noi te la facciamo. Allora, il PD è sempre stato vicino a posizioni come quelle del sindacato, la CGIL, ed è in coalizione con il Consell di Vendola. Però Bersani ha detto, anche se abbiamo il 51%, con il 49 ci sentiamo come con il 49, quindi apriamo ad un'alleanza con i riformisti. Come lo vedi un governo Monti-Vendola-Bersani? Credi che sia possibile?
Allora, intanto credo che la cosa più importante sia avere la maggioranza al Senato, perché poi se hai il 51 vai a trattare con i cosiddetti moderati in modo molto diverso che se hai il 49, quindi hai estremo bisogno. Ci sono delle riforme per le quali è evidente che serve la collaborazione di più forze politiche, quindi anche se hai il 51 nel riformare, che so io, il sistema del welfare oppure rimettere le mani sul mondo del lavoro, hai bisogno di confrontarti fuori. Invece su altri temi, io penso ai diritti civili, non è necessario che Casini ci dia il consenso rispetto alle unioni civili, oppure che ci serva il consenso di Fini per dare la cittadinanza a chi nasce in Italia. Ecco, è importante avere il 51 per questo motivo. Poi per le grandi riforme è evidente che si deve ragionare da grande paese, come fu ai tempi della Costituente, insomma, insieme progressisti e moderati, lasciando fuori la politica da cabaret, perché quella col nostro Parlamento dovrebbe averci poco a che fare.
Adesso ti chiedo la carta d'identità perché mi sembri molto più grande di quanti anni hai. Allora, ti faccio una domanda che sicuramente avrà una risposta precisa. Hai votato Renzi o Bersani?
Bersani.
E tra 5 anni, Bersani ha detto, al prossimo giro lascia, dovrebbe, adesso non si sa se vince naturalmente. E come vedresti Renzi come prossimo candidato al centrosinistra nella prossima legislatura, dove tu starai per fare benissimo in questa?
Allora, io ho sostenuto Bersani, però riconosco il valore di Renzi, e anche il mio risultato è in parte dovuto a quella voglia di rinnovare, a quella necessità di cambiare un po' le cose. Non sono per i rottamatori, per quelli che vogliono buttare via tutto, e credo che Renzi questo lo abbia capito, perché poi la sconfitta deriva da quell'arroganza eccessiva nel voler dire fuori tutti, arrivo io. Quindi se in 5 anni l'atteggiamento anche di chi ormai avrà fatto il sindaco di Firenze per quasi 2 legislature e quindi avrà maturato un'esperienza politica differente dovesse cambiare, io non vedo male neanche questa possibilità, però è evidente che non si può pensare di rottamare tutto, non è questo quello di cui abbiamo bisogno, neanche soprattutto noi giovani, abbiamo bisogno invece di lavorare con i nostri genitori e con chi è un pochino più grande di noi.
Allora, adesso ti faccio una domanda alla cioè, dimmi una cosa che ti piace e una che non ti piace del tuo partito.
Allora, la cosa che mi piace di più è il fatto di essere partito, e questo sarà un po' strano, ragazzi della nostra età, però io i movimenti, i comitati elettorali li capisco poco e durano il tempo di un'elezione in realtà. Noi abbiamo bisogno di forze politiche che creino nuova classe dirigente sulla base di valori condivisi, questo è quello che ci serve, soprattutto a noi ragazzi, che abbiamo bisogno di punti di riferimento e non soltanto di qualcuno sicuro che interpreti un malumore. Quindi il fatto che Bersani non scriva il proprio nome sotto il simbolo del partito sta a significare anche questo, cioè non è un partito personale di qualcuno, è il partito che si propone per governare il paese attraverso una coalizione che ha un programma chiaro. Una cosa che mi piace di meno è l'autocritica che diventa masochismo. Spesso abbiamo questa tendenza a passare, esatto, a passare anni a chiederci dove abbiamo sbagliato, e spesso questo la gente non lo comprende. È bene fare autocritica, ma poi fermarsi lì senza farlo diventare appunto masochismo. In questo possiamo migliorare.
Allora, parliamo della tua storia, senza fare la Maria De Filippi della situazione, però quello che ti dico è che noi giovani lamentiamo l'impossibilità di scegliere il nostro candidato, no? Con questa legge elettorale abbiamo da scegliere solamente la lista. Allora, la mia domanda è questa: voi cambierete la legge elettorale?
Assolutamente sì. Poi noi abbiamo una cosa in più, nel senso che io andrò a Roma, se andrò a Roma, perché ho fatto le primarie, quindi noi abbiamo fatto una scelta diversa. Il 70% dei nostri candidati vengono da lì, dalle primarie, come me, e quindi se era improbabile che qualcuno di 25 anni potesse rappresentare il PD Umbro a Roma, oggi invece è particolarmente probabile, diciamola così. Per cui noi, pur non avendo cambiato quella legge elettorale perché non eravamo maggioranza in quel Parlamento, ci impegniamo a cambiarla, ma non abbiamo fatto solo questo. Abbiamo utilizzato un meccanismo il più possibile democratico per dire ai nostri iscritti, ma anche a chi ha votato alle primarie del 25 novembre, sceglieteli voi, i nuovi vostri parlamentari.
Me lo fai un commento sulle parlamentari del Movimento 5 Stelle?
Beh, allora, io ho visto che in totale hanno votato quelli che hanno votato nella provincia di Perugia, quindi io probabilmente col mio risultato elettorale avrei potuto fare il candidato premier nel Movimento 5 Stelle, il che mi sembra un po', appunto, le hanno definite buffonarie. Io non voglio esagerare in questo, però è evidente che benché il mondo del web sia sicuramente un punto di riferimento, se vuoi fare un'operazione democratica hai bisogno di qualcosa di più. Noi abbiamo avuto 100.000 volontari in tutta Italia e abbiamo avuto una partecipazione democratica per cui più di 1 milione di italiani ci hanno detto chi dovevano essere i nostri parlamentari. C'è una bella differenza, i numeri insomma in questo caso fanno la differenza.
Senti, il PD è un partito che si è creato dall'unione tra i DS e la Margherita. Tu sei più DS o più Margherita?
Io vengo dal PD ovviamente per questioni anagrafiche, ho iniziato nel 2007 col PD e credo che sia questo che
generazione.
Dobbiamo fare, sì, noi dobbiamo superare, riprendere la storia di quei partiti, sicuramente senza volerla cancellare, per quello che dicevo prima, ma andare oltre.
Ti faccio una domanda facile facile: chi voteresti come Presidente della Repubblica? Non serve un nome, un profilo, uomo, donna?
Allora, a me non dispiacerebbe che fosse una donna il prossimo Presidente della Repubblica, anche se mi rendo conto che insomma poi al di là del genere il profilo è quello che conta. Abbiamo avuto un Napolitano che ha dovuto svolgere un ruolo particolare in questi anni, io mi auguro che il prossimo Presidente della Repubblica possa limitarsi a svolgere quel ruolo e non debba invece tenere insieme un paese che crolla. Per cui cercheremo una personalità sicuramente di spicco tra i moderati e progressisti, mi auguro, perché poi di là di questo campo non vedo nulla di degno nel poter rappresentare la massima istituzione italiana. Se fosse donna, insomma, sarebbe un bel segnale anche dal punto di vista di una rivoluzione civile vera che parte. Adesso uso
senza citare
l'espressione che non è nostra, ma forse sarebbe un bel segnale.
Quindi niente più Re Giorgio, vogliamo un Presidente della Repubblica che faccia,
che faccia il Presidente della Repubblica. Lui ha dovuto svolgere quel ruolo, noi l'abbiamo capito, però adesso i tempi sono cambiati.
Ti faccio due nomi di due donne del PD: Rosy Bindi o la Finocchiaro?
Ma la Finocchiaro, senza dubbio.
Bene. Allora, tu parlavi prima di cittadinanza, a differenza di Fini, sei per la cittadinanza degli che possiamo chiamare, sono italiani, che però
italiani.
Sono nati da famiglie straniere. Quindi pensate di cambiare questa cosa, quindi non bisogna più aspettare 18 anni? Per
assolutamente
diventare...
no, cioè per noi chi nasce in Italia è italiano e questo lo faremo nei primi 100 giorni. Bersani è stato molto coraggioso a mettere tra le prime proposte che faremo questa. Io credo che sia tempo di portare l'Italia un po' oltre il Medioevo, troppo spesso abbiamo vissuto in questo Medioevo, la nostra generazione è più abituata a questa idea e quindi noi faremo anche meno fatica a comprenderlo, secondo me.
Parliamo di precariato. La legge Fornero, oltre agli esodati, crea comunque delle disparità tra chi ha un, o cerca di migliorare la situazione del precariato e del lavoro stabile. Voi che idea avete in mente per noi giovani?
Noi abbiamo quell'idea che da tempo è diventato uno slogan e che deve diventare realtà, cioè un contratto precario deve per forza costare più di un contratto stabile, altrimenti non ne veniamo fuori, perché poi noi ragazzi sappiamo benissimo che al di là delle belle parole, nel momento in cui hai un contratto precario, qualsiasi cosa vuoi fare, nessuna banca, ma nessun istituto di credito sarà mai disposto a darti un prestito, a farti un mutuo. Quindi al di là della flex security, che è una bellissima parola che in tanti utilizzano, noi abbiamo bisogno di un pochino più di stabilità. Quindi se davvero c'è flessibilità in ingresso così forte come oggi c'è, però ci devono essere delle garanzie. Noi non pensiamo di dover fare lo stesso lavoro tutta la vita, però almeno avere il diritto di avere una qualche stabilità, perché il paese ne ha bisogno tutto, non solo noi ragazzi, ma il sistema paese ha bisogno di stabilità.
Diciamo che tu e Chino in un'ipotetica cena non parlereste di lavoro.
Assolutamente no.
Allora, una domanda, vogliamo conoscerti di più. Che tipo di studente eri / sei, perché devi comunque...
Allora, io adesso sto facendo il TFA, quindi probabilmente entro ancora nella categoria studente, ma è uno studente normale, di quelli che insomma seguono parte delle lezioni, non tutte, che a volte insomma si dilettano a far altro durante le lezioni non particolarmente divertenti, però sicuramente io ho avuto la fortuna di scegliere la facoltà che mi piaceva, ho avuto la fortuna di avere due genitori che, benché forse desiderassero un figlio ingegnere, mi hanno lasciato fare filosofia perché io avevo questo sogno qua.
Beh, e poi quindi, è andata insomma, bene,
sì, è andata benone, sono stata fortunata, però ecco, uno studente interessato ma neanche troppo secchione, come si dice.
Bene, la giusta misura.
Esatto.
Allora, per chiudere ti voglio chiedere una cosa che va molto di moda, soprattutto nell'area del centro-sinistra. Mi dici tre cose, nomi, persone, città, un po' come quel gioco del tuo Pantheon.
Ah.
Non mi dire Mandela o Blocker.
No, adesso, allora, il
va
mio
bene
Pantheon.
Anche Topolino.
Ma no, Topolino no, via, Topolino non ci piace. Allora, adesso dirò una cosa molto giovane, però nel mio Pantheon c'è sicuramente Mourinho, che non c'entra nulla con la politica, ma da interista convinta quale sono, no, al di là del calcio, però credo che rappresenti un po', oltre l'arroganza e insomma il carattere, la misura del vincente che non ha paura dei media, non ha paura degli attacchi, diciamola così. Poi invece, parlando di politica, io l'ho detto più volte, De Gasperi, perché vengo da una famiglia che vive, ha vissuto insomma quella storia lì, quindi sicuramente da un punto di vista familiare De Gasperi, dal punto di vista invece politico, e qui c'è tutto il PD, sicuramente l'altro Berlinguer, non il ministro che si è regalato il 3+2, ma lo storico segretario del Partito Comunista, quindi quel Berlinguer che ci diceva: se chiedi sacrifici alla gente devi essere disposto a farne in prima persona, altrimenti non sarai mai credibile. Ecco, le due cose tenute insieme fanno il PD e fanno anche la forza politica che spero di poter rappresentare a Roma.
Allora, citando Mourinho, ti auguriamo un triplete di legislatura.
Speriamo.
Grazie. Anna Scani.
Devo dire che è stato molto interessante conoscere alcuni lati un po' particolari di una ragazza, perché insomma è una ragazza, è più piccola di me, che è candidata al Parlamento, e quindi, visto che l'hai incontrata te, adesso fai te un po' la parte dell'intervistato. Secondo me all'inizio, quando tu, proprio all'inizio dell'intervista, quando ti sei preparato quella bellissima battuta sul per chi voti, la sua faccia deve essere stata molto, come dire... Ma mo questo che cosa vuole? Chi ce l'ha mandato qui? Perché non ha risposto praticamente.
No, non ha risposto, però ha capito che il nostro programma è così, è abbastanza cazzeggio politico. Comunque l'ho trovata abbastanza puntuale sulle risposte. Cioè è stata... non ha detto cavolate, come avete sentito fino adesso, e credo che possa essere... Noi naturalmente non diciamo nessuno, noi non votiamo nessuno perché facciamo questo programma, anzi vorremmo votare una lista, la strana coppia, ma non ce l'hanno, non l'hanno accettata dal tribunale. Perché...
No, ma di la verità, noi non abbiamo i diritti per votare.
Esatto, noi siamo apolidi.
Ci hanno tolto
diritti, siete troppo scemi, no. E comunque abbiamo cercato anche di fare delle domande che facessero conoscere di più i candidati. Mi ha stupito un po' il Pantheon,
vero? Però
io poi sono interista,
ecco,
quindi
appunto quello
ha fatto benissimo. E, no, per
però
il resto
gli ha dato una sfaccettatura più umana, perché prima di dire la classica cosa molto politica, quindi sì, De Gasperi e Berlinguer, che sì, come è stata... dire a padre
infatti,
e figlio.
Infatti è un po' strano, no? De Gasperi e Berlinguer. Sembra un po' la sintesi del PD,
è,
no?
È la sintesi del PD.
E quindi lei è del PD. Se voi pensate fosse della Rivoluzione Civile, no, è
no,
del PD.
È del PD, è evidente quello. La scelta di Mourinho e la motivazione che gli ha dato ci può anche stare, anche se io da non interista non amo molto Mourinho, quindi
no, beh, allora
non gliela approvo.
Quindi questa sarà solamente, è stata solamente la prima di tante altre interviste. Poi intervisteremo,
cercheremo appunto di farli per tutti.
Non ve li diciamo
principali,
perché tanto io so che adesso vi starete mangiando le unghie e starete dicendo: ma chi sarà il prossimo? Chi sarà? Diciamo che è un partito che non è il PD. No, a parte scherzi. Ci sono sei liste, quindi saranno sei
coalizioni, diciamo,
sei
più che sei liste,
diciamo.
Dai.
Abbiamo cercato di non fare i doppioni.
No, anche perché se dovevamo andare partito per partito mi sembrava abbastanza superfluo.
Avete visto che per voi siamo andati a stanarli in tutte le parti, è stata registrata...
Il prossimo sarà fatto al bagno.
Sì, no, oppure su un tetto.
Dobbiamo, anche, potrebbe essere un'idea.
Dobbiamo decidere, però vi lascio immaginare per quale partito politico, no, a parte scherzi.
Per chi sul tetto? No, questa sarebbe curiosa. Che
apriamo un caso, il politico sul tetto che scotta. No, non apriamo nessun caso.
No, nessun caso. E niente, nell'attesa di continuare a vedere come si svolgerà questa campagna elettorale, perché se ci saranno dibattiti in televisione, oltre a queste monologhe interviste che non è che amo molto.
Beh, Bersani infatti ha proposto un confronto televisivo tra i sei candidati. Secondo te sarà come quelle primarie del centrosinistra di Sky, oppure sarà una cosa più ti sbrano, ti ammazzo, vieni qui?
Lo fanno, sarà in quel senso lì.
Sì,
sì, sicuramente.
Tutti?
No, sarà le primarie del PD.
Ma a noi ci piacerebbe un vai a quel paese.
Guarda, sarebbe. Io sono molto curioso, purtroppo, anche se non è che lo approvo molto, della scelta che Grillo ha annunciato, che nell'ultima settimana andrà in televisione.
Secondo me porterà molti più voti, perché la gente, la maggior parte della popolazione italiana si informa politicamente, non solo, attraverso la TV. Pochi leggono i giornali, ancora meno, anzi scusate, pochissimi leggono i giornali. Alcuni di più leggono e vedono gli articoli su internet. Direi che veramente la maggioranza della popolazione vota. La famosa casalinga di Voghera vota... Che tutti voi sapete,
basta,
di Voghera,
casalinga di Voghera,
casalinga di Voghera, vede la televisione, ed anche Berlusconi ha costruito il suo successo.
Ecco, e quindi con questo paragone, che è un po' quello che volevo fare anch'io, perché l'idea è proprio la stessa, direi che possiamo chiudere. Vi lasciamo con il Pinocchio della settimana, appunto realizzato in collaborazione con Pagella Politica. Vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Twitter e a guardare lo spettacolare promo che abbiamo testé realizzato.
Ciao
ciao.
Pinocchio!
Ho incontrato qualcuno. Il Grillo?
Ehi, ehi, non mi mettere nei pasticci.
Onorevole, forse hai detto una bugia, Pinocchio.
Forse. Potresti dirle la verità?
In tempo di campagna elettorale, il lavoro per gli amici di Pagella Politica sta aumentando in maniera esponenziale, sia per la presenza massiccia di politici in televisione e non solo, ma anche per le relative sparate, a volte eccessive, a volte sull'onda dell'entusiasmo, a volte per promesse elettorali che i nostri politici fanno. Potremmo anche rubare loro il lavoro, volendo, viste alcune dichiarazioni palesemente incongruenti e sbagliate, come quelle di ieri su Mussolini di Berlusconi, ma sono frasi che veramente si commentano da solo e a che addirittura non andrebbero nemmeno commentate né riparlate. Comunque, tralasciando queste dichiarazioni di Silvio, vi invitiamo a visitare il sito pagellapolitica.it per seguire appunto tutti gli aggiornamenti e i controlli su tutte le dichiarazioni. Noi nel frattempo, in cerca del Pinocchio della settimana, sul sito di pagellapolitica.it appunto, siamo incappati in una dichiarazione del magistrato prestato alla politica Antonio Ingroia. Ebbene, il candidato di Rivoluzione Civile è incapitato anche lui nello stesso errore fatto da Vendola nei giorni scorsi, riguardante l'IMU e il documento dell'Unione Europea. Entriamo un po' nel dettaglio. Insomma, Ingroia ha dichiarato che anche l'Europa avrebbe definito l'IMU iniqua. In verità, in un mattone di oltre 450 pagine, la Commissione Europea, analizzando le varie tasse all'interno dei paesi, ha dichiarato che le tasse sulle proprietà immobiliari in Estonia e in Italia non influiscono sulle disuguaglianze e sembrano aumentare leggermente la povertà in Italia. Quindi l'IMU aumenta la verità e Ingroia c'ha ragione? Qui casca l'asino, perché guardando le tabelle della Commissione appare chiaro come si faccia riferimento agli anni 2005-2006, quindi alla vecchia ICI. Sull'IMU la Commissione ne parla solo in un'ulteriore tabella in cui sottolinea come presenti aspetti di equità e altri aspetti che potrebbero però essere migliorati. Insomma, la morale del Pinocchio di oggi è che bisogna sempre leggere le note scritte in piccolo.
Ma Pinocchio,
ho incontrato qualcuno, il grillo?
Ehi, non mi mettere nei pasticci.
Onorevole, forse hai detto una bugia, Pinocchio.
Forse. Potresti dirle la verità?